termine di questo ciclo di studi. Quindi noi abbiamo un'anteprima della sua tesi, forse un primo bozzo, non lo so. E da Roma si viene qui per Sant'Ambrogio, ovviamente partendo più da lontano di Roma per sé, cioè da Catania, perché succede a chi nasce a Catania quando viene a Milano di imbattersi in Sant'Ambrogio e di averlo a cuore più di quanto gli ambrosiani stessi ce l'abbiano, infatti, questo è molto bello, noi lo sfruttiamo e gli diciamo, come glielo ho già detto un po' di volte fra ieri e oggi, non lo so, di rimanere fedele a questa sua attenzione, affetto e studio di Sant'Ambrogio, perché ne abbiamo bisogno. Quindi grazie e ti ascoltiamo. Prima ascoltiamo la madre e poi inizieremo.
Salutiamo e ringraziamo tutti voi che avete accolto il nostro invito a partecipare a questo incontro in preparazione alla solennità di Sant'Ambrogio. In particolare ringraziamo Don Pierluigi Banna, studente presso l'Istituto Patristico Augustinianum, che attraverso il Magistero del nostro Padre e Patrono illuminerà il nostro cammino di fede alla vigilia ormai dell'apertura del Giubileo straordinario della Misericordia. E salutiamo Monsignor Cesare Pasini, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, grate per la sua fedele amicizia. Scrive Papa Francesco nella Misericordiae Vultus: Dio dà tutto se stesso, per sempre, gratuitamente e senza nulla chiedere in cambio. Queste parole risuonano in un'immagine a noi romite e tanto cara. Dio dà tutto se stesso, e sulla porta del tabernacolo, come via di accesso al mistero di Dio, noi leggiamo le parole di Ambrogio: Omnia Christus est nobis. In Gesù Dio dà tutto se stesso, e tutto è Cristo per noi. Egli viene a salvarci dalla condizione di debolezza in cui viviamo, e davanti a quella porta noi stiamo con tutte noi stesse, con il cuore colmo di volti, suppliche e ringraziamenti, mentre sulle nostre labbra risuona la preghiera della Chiesa. Dio dà tutto se stesso e Cristo è tutto per noi. Questo è il fondamento della nostra vita, questa è la fonte di ogni gioia e pace, nell'intimo dei cuori come nella vita fraterna. Sant'Ambrogio, che nella presenza del Signore ha saputo trovare la fonte di consolazione per la nostra fragilità, tanto da chiamare felice la colpa, ci sostenga e ci apra nuove vie.
Buonasera a tutti, grazie per questo invito, ringrazio innanzitutto le Romite per la loro passione, per la loro anche introduzione adesso, per la loro passione nei confronti di Sant'Ambrogio che nasce dalla loro fede, ringrazio Monsignor Pasini che mi ha suggerito in una conversazione questo tema che si è rivelato esplosivo, perché la presenza del tema della misericordia in Sant'Ambrogio è vastissima, si può dire che è stato un profeta della misericordia del suo secolo, ma subito arrivano delle scuse perché non potremmo affrontare tutto il tema che vedete sviluppato nei vostri fogli, quindi forse per qualcuno sollievo anche questo. Ma anche perché non ci siamo potuti estendere a lungo nella critica, nel percorso cronologico delle opere, insomma tutto ciò che richiede uno studio più scientifico che con la grazia di Dio in futuro penso di portare a termine. E poi un'altra scusa va sicuramente a Sant'Ambrogio, che io penso si arrabbierebbe tantissimo a vedermi qua stasera a parlare di come lui parla della misericordia, perché Sant'Ambrogio, proprio per il modo di far teologia dei padri, non ha mai fatto un trattato sulla misericordia, ma il suo stesso agire, il suo stesso vivere lo ha condotto a parlare della misericordia, nella lettera a un amico, in un sermone, nel commentare un brano del Vangelo, non poteva non parlare della misericordia, perché era un'esperienza legata alla sua stessa vita. Infatti scrive nel De Penitentia: «Io sapevo che non ero degno d'essere chiamato vescovo, perché mi ero dato a questo mondo, ma per la tua grazia sono ciò che sono, e sono senz'altro l'infimo tra tutti i vescovi e il meno meritevole. Non permettere che si perda, ora che è vescovo, colui che quando era perduto hai chiamato all'episcopato, e concedimi anzitutto di essere capace di condividere con intima partecipazione il dolore dei peccatori». Quindi nei fogli che trovate con i testi, in fondo a ogni pagina c'è una preghiera, perché io penso che non c'è modo di fare teologia, non c'è modo di fare scienza, soprattutto sui padri, che non si trasformi in preghiera, così come la vita di Sant'Ambrogio è stata. Riconoscere che se era vescovo era per grazia di Dio, e capire che era chiamato, come ho appena letto, a partecipare la misericordia ai peccatori. Perché? Perché anzitutto per Sant'Ambrogio la misericordia era questa capacità di condivisione, una capacità rivolta non soltanto al povero, ma anche a chi si trovava nella condizione del dolore, per esempio un lutto familiare, questo vuol dire essere misericordiosi, o anche soccorrere qualcuno che si trova nell'ingiustizia, questo è essere misericordiosi. Perché riconosce Sant'Ambrogio che c'è una medesima natura, c'è un consorzio di natura tra me e chi si trova nella difficoltà. Leggo il primo testo che trovate nel foglio: «È cosa buona anche la misericordia, anch'essa rende perfetti perché imita il Padre che è perfetto. Nulla fa apprezzare l'anima cristiana quanto la misericordia, verso i poveri anzitutto, dimostrando così che si ritengono comuni i prodotti della natura. Questa fa nascere i frutti della terra perché tutti ne godano, perché cioè tu dia al povero ciò che possiedi e aiuti chi, simile a te, condivide la tua sorte». Quindi è un senso anche molto terreno della misericordia, favorito anche dal fatto che all'epoca la parola misericordia intendeva non soltanto la capacità di perdono, ma il vero e proprio fare l'elemosina. Solo con Agostino incomincia a differenziarsi questo termine. Si usa un termine per l'elemosina e un termine per la misericordia. Ma molto spesso, anzi diciamo metà delle ricorrenze in Sant'Ambrogio della parola misericordia, che sono tante, indicano il fare l'elemosina. Ma la radice di questo condividere la natura, soprattutto quando si è nel bisogno, in Sant'Ambrogio si ha innanzitutto in Cristo. Colui che era primo per noi si è fatto ultimo, infatti discese e si umiliò per cadere in basso al di sotto di tutti, per sollevare tutti quelli che sono caduti, scrive nel De Institutione Virginis. In tutti i momenti della vita di Cristo, l'incarnazione, la sua vita pubblica, l'incontro con la vedova di Nain, l'emorroissa, la moltiplicazione dei pani, l'incontro con Zaccheo, il cieco, nella sua passione croce soprattutto, in tutti questi brani Ambrogio associa alla parola misericordia, quel farsi prossimo di Cristo all'umanità, quel condiscendere il bisogno umano, farsi... Continuo con questo. Prova. Dicevo che in tutti i momenti della vita di Cristo si ricorda questa parola misericordia, e soprattutto associando la figura di Cristo al medico che cura le ferite o al giudice. E non è soltanto un'iniziativa di Cristo, ma ben comprendiamo che è un'iniziativa trinitaria. C'è un bellissimo pezzo che leggo velocemente, il secondo che voi trovate nella prima pagina. Chi sono costoro? Il padre, il pastore, la donna. Ci riferiamo al padre misericordioso nelle tre parabole della misericordia, la donna che va a ricercare la moneta e il pastore che va a ricercare la pecora perduta. Chi sono? Non forse Dio Padre, il Cristo e la Chiesa. Il Cristo, ti ti porta col suo corpo, avendo preso su di sé i tuoi peccati. La Chiesa ti cerca, il Padre ti accoglie. Ti porta a spalle come fa un pastore, viene a cercarti come fa una madre, ti riveste come fa un padre. Prima è la misericordia, seconda l'intercessione, terza la riconciliazione. Tutto corrisponde esattamente. Il Redentore viene in soccorso, la Chiesa intercede, il Creatore si riconcilia. Identica è la misericordia delle opere di Dio, ma diversa la grazia a seconda dei nostri meriti. Ma rispetto a questa misericordia, capacità di condivisione della natura, che ha la sua radice in Cristo nella sua opera salvifica, condivisa dal Padre e dalla Chiesa, ma come si colloca la mentalità pagana, la mentalità in cui si trovava Cicerone, quella mentalità che lo aveva condotto nella sua formazione, per cui lui stesso era giudice, aveva iniziato il suo cursus honorum? Cicerone dice che la misericordia è un'afflizione dell'animo. Perché? Vi lascio alla vostra lettura le due citazioni di Cicerone e di Seneca, ma sono molto interessanti. È una debolezza d'animo provare misericordia per chi si trova in una situazione di difficoltà. Il vero sapiente, secondo la mentalità pagana, deve rimanere fermo nei propri propositi, non commuoversi, al massimo dare un aiuto per levare dalla situazione di peccato. Cosa ancora più assurda, mai avere pietà nei confronti di chi è colpevole, perché è colpevole. Quindi Sant'Ambrogio, se noi mettiamo insieme queste definizioni pagane con la concezione di misericordia che abbiamo detto prima di Sant'Ambrogio, notiamo un piccolo conflitto, perché la prima cosa strana è: non si deve avere misericordia nei confronti di chi si merita il castigo, ma noi abbiamo detto che si deve avere misericordia nei confronti di chi è nel bisogno, non soltanto, ma nei confronti di chi è peccatore. E secondo conflitto, il saggio non si deve commuovere, il saggio non deve avere sentimenti di debolezza, deve avere questa imperturbabilità. E noi qua abbiamo un Dio, Cristo, Dio, la Chiesa, che si commuovono, che trovano misericordia. E questo è un conflitto che cerchiamo di risolvere. Cerchiamo di capire come Sant'Ambrogio lo interpreta. Come spesso fa, lui alza la posta in gioco, dicendo, creando questa dialettica tra misericordia e giustizia, che riprende una dialettica antica, su questo non mi soffermo più di tanto, che c'era tra giustizia e clemenza. Lui riprende una definizione di Cicerone e dice: che cos'è la giustizia? Dice Sant'Ambrogio. Sono la citazione numero 5. La natura della giustizia è di aprirsi agli altri più che di rinchiudersi in sé. Admira il bene comune, non il proprio, e considera proprio guadagno il bene altrui. Beata e magnifica è la giustizia, è un bene che cerca il vantaggio di tutti, il più delle volte parte da uno e raggiunge tutti. Noi siamo più abituati ad avere nell'orecchio la definizione di giustizia come attribuire a ciascuno il proprio. Qua lui va a riprendere una definizione di giustizia che, dicevo, si ritrova in Cicerone, in cui non si cerca solo il proprio, ma si mette il proprio a disposizione del bene comune. E anche in un pezzo che non leggo, in un brano del commento al Vangelo di Luca, Sant'Ambrogio dice: c'è una giustizia verso gli dèi, che è la religione, una verso i genitori e l'altra verso i defunti. Ebbene, il Signore Gesù ha oltrepassato questa giustizia, perché ha perdonato i peccatori. Ha voluto che l'obbligo della pietà si estendesse anche verso coloro che ci fanno dei torti. Essi gli preparavano la croce, egli in contraccambio dava la salvezza e l'amore. Questa definizione di giustizia verso i genitori, verso gli dèi e verso i defunti è ripresa da Aristotele, dall'Etica Nicomachea. E Sant'Ambrogio dice: questa visione di giustizia è superata da Cristo. La misericordia, dirà in altri pezzi, in altri brani, è parte della giustizia, ma la parte più alta. La misericordia però va praticata con giustizia, alla giustizia segue la misericordia. Allora il compito di questa sera, dei minuti che ci rimangono, è cercare di capire in che senso la misericordia è una profonda giustizia per Ambrogio. E non si contrappone alle definizioni che Cicerone e Seneca davano di giustizia, ma le porta a compimento. E finita questa introduzione, vorrei rileggervi questa bellissima preghiera che trovate, questo bellissimo commento su cos'è la misericordia che trovate a fondo della pagina. 1. Dio non porge il suo orecchio per ascoltare fisicamente, ma per abbassarsi al nostro livello e in tal modo degnarsi di darci ascolto e dare sollievo alle debolezze della nostra natura. Si piega verso di noi perché la nostra preghiera salga verso di Lui. Allora, per comprendere come questo piegarsi verso di noi sia profondamente giusto e profondamente misericordioso, vi invito ad immaginarvi un processo. Non è un invito che vi faccio di mia iniziativa, ma perché Ambrogio molto spesso descrive il rapporto di Dio o di Gesù con gli uomini peccatori come un processo, forse probabilmente anche per la sua esperienza precedente di giudice. Abbiamo detto che spesso descrive Cristo o come giudice misericordioso o come medico. Immaginiamoci questo processo che Dio istruisce con tutti i peccatori, con Adamo per primo, Adamo dove sei, con Davide, con Pietro, con la peccatrice perdonata, l'adultera, ma con ogni ascoltatore dei discorsi di Ambrogio e con noi questa sera. E ci raffiguriamo un Cristo giudice che ci chiama a giudizio, testo primo di pagina 2. Questo lo leggo perché crea un'atmosfera. Che cos'è questo giudizio di giudici in seduta e quali sono questi libri aperti, se non le nostre coscienze, che come libri contengono la lunga storia dei nostri peccati? Anche se indegno ritenere questo giudizio come qualcosa di simile a un giudizio umano, diverso è il giudizio di Cristo. In esso è la coscienza stessa a rivelarsi. E non può evitare il giudice che scruta i segreti. Non si parla certo dei libri scritti con l'inchiostro, ma con il sudiciume delle macchie di delitti e di infami. Sarà aperto il libro della tua coscienza, sarà aperto il libro del tuo cuore, la nostra colpa sarà letta ad alta voce. Il libro c'è se ci sono le pagine, anzi, i libri scritti ci sono se ci sono le pagine scritte. Attento a non levarvi la grazia dello Spirito, attento a non cancellarla e a non scriverci sopra con l'inchiostro le tue infami, che non arrivi il giorno del giudizio e il giudice non dica si dia lettura ad alta voce dei libri, si dia lettura ad alta voce delle pagine delle tue azioni. Perciò non ci conviene andare sotto giudizio e non ci conviene nemmeno non andarci. Se non ci andiamo, pare che la condanna sia già espressa. Se ci andiamo, ci sottoponiamo al peso di un giudizio così severo con la tara dei nostri peccati. Il profeta chiede che il Signore non entri in giudizio col suo servo, e quanto più noi dobbiamo temere il giudizio del Signore. Metti caso che il Signore nella sua misericordia ci perdoni. Ma quante colpe saranno rivelate che credevo fossero nascoste? Che vergogna, che smarrimento ci sarà quando io, che facevo professione di maestro degli altri, sarò scoperto come un reo delle colpe di cui accusavo gli altri. È letterariamente spettacolare questa prefigurazione del giudizio in cui il libro dei nostri peccati sarà letto e non si potrà sfuggire al giudizio. E lì Cristo non potrà fare nessuna particolarità, nessuna parzialità. Dovrà applicare la sua equitas, che vuol dire applicare una legge che è superiore a lui, è l'obbedienza al Padre, come dice nella lettera 20, che non leggo. E Cristo sarà capace, come capiamo anche da questo testo, di leggere nell'interiorità dell'uomo. Nessuno si potrà nascondere. Allora sarà castigo per tutti. Chi potrà sfuggire al giudizio di Dio? Eppure, come abbiamo letto anche in questo brano, e se perdona si apre uno spazio di attesa. Il giudice che agisce con equitas giudica anche con moderatio. Spesso nei brani di Ambrogio si trova questa moderatio del giudice. Cos'è la moderatio? Vuol dire che il giudice si ferma un attimo dal suo giudizio e aspetta di ascoltare l'imputato. Non applica come una mannaia la sua legge, ma lascia la parola alla difesa. La moderatio. E c'è un brano che non vi leggo, del De Penitenzia, in cui si dice che Cristo si ferma dal giudizio e attende. Cosa attende? Attende i nostri gemiti, attende la nostra confessione della colpa, attende la nostra conversione per tornare anch'egli all'amicizia. E poi un'altra caratteristica di questo giudice è equo, moderato e clemente. Cosa vuol dire clemente? Che non cerca di punire anzitutto il peccato, ma cerca la coscienza del peccatore. La clemenza cerca sempre di scrutare, anche nel diritto romano, quanto uno è responsabile. Per esempio, se il delitto viene compiuto da un minorenne che non conosce la legge, applicare la clemenza vuol dire non incolparlo del delitto. Quindi cerca la coscienza che si ha del peccato. Questo il giudice, primo atto. Secondo atto, il peccatore, così svelato nel suo peccato, così vergognoso per il suo peccato, come reagisce? L'uomo, abbiamo già capito, non può accampare nessun merito davanti a Dio. Se Paolo è stato il primo dei peccatori, scrive Ambrogio, puoi tu essere il primo dei santi. Insomma, non siamo presuntuosi davanti a Dio. In più, non solo lui scruta tutto, ma dentro di noi c'è una coscienza che ci accusa. Anche se nessuno vede i nostri peccati, Ambrogio dice che c'è un testimone della coscienza. Egli è il primo, per quanto ho cercato, l'ho trovato, nella tradizione latina dei padri, riprendendo una testimonianza di origine di Paolo, a parlare di testimone della coscienza. Dopo di lui, Agostino e di fila tutti gli altri della tradizione occidentale, ma il primo a parlare varie volte di questo testimone della coscienza che ci accusa. E poi una vergogna. Ma Ambrogio dice, attenzione, la vergogna è diversa dal timore. Il timore ci spinge a nasconderci, la vergogna ci spinge a confessare la colpa. Ecco, il passo dell'imputato è la confessione della colpa. Davide, che era un re saggio, cosa può fare davanti a un giudice che gli svela il suo peccato, davanti a questa coscienza che lo accusa? Può solo confessare la propria colpa. La confessione della colpa ha tre aspetti, è innanzitutto una professione di fede. Io riconosco che tu sei un giudice equo, che tu non mi vuoi fare del male, che tu mi puoi perdonare. È una professione di fede, per cui io mi fido di te e mi riconosco colpevole, senza nascondere la mia colpa. È il santo che giunge al giudizio e non chi non ha fede, scrive nel commento al Salmo 118. Ma poi è soprattutto una professione di amore nei confronti del giudice. Con voi vorrei leggere il terzo testo a pagina 2. Una professione d'amore come quella di Pietro, che confessa con le lacrime la propria colpa. Dunque Pietro pianse, e per di più amarissimamente. Pianse per poter lavare con le lacrime il suo peccato. Anche tu, se vuoi meritare il perdono, sciogli nelle lacrime la tua colpa. In quello stesso istante, in quello stesso tempo, Cristo ti guarda. Se per caso cadi in qualche errore, Egli, poiché ti è accanto come testimone delle tue azioni segrete, il giudice di sopra, ti guarda affinché te ne ricordi e confessi il tuo errore. Imita Pietro quando per la terza volta dice in un altro passo, Signore, tu sai che ti voglio bene. Quindi Ambrogio dice, in questo spazio di moderatio che il giudice ti lascia, fai come Pietro, confessa la tua colpa. Una confessione che nasce dalla fede e dall'amore, ma soprattutto una professione di giustizia. Di giustizia in due sensi. È una professione giusta perché è vero, io riconosco la giustizia, che io sono colpevole. E quindi Ambrogio dice, spesso nei processi, quando l'imputato riconosce la sua colpa, il processo, la pena viene applicata con meno severità, quando la nasconde con più severità, giustamente. E quindi dice, giusto, e secondo giustizia, che l'imputato confessi la sua colpa, ma in più è giusto perché rende giusto il giudice, justificat. rende giusto nel senso di giustifica, confessa che io sono peccatore, ma il giudice è giusto e confida che il giudice giustamente saprà applicare la pena. In questo senso è una professione di fede giusta, ma non è una professione solo a parole, ma come vedete nello schema a lato, è una professione che implica un cammino di penitenza, quella penitenza che tanto piace ad Ambrogio da dedicargli un intero trattato, quella penitenza che dice: Padre, testo quarto, ho peccato contro il cielo e di fronte a te. Ma per capire quanto è importante la penitenza per Ambrogio, è un tema anche molto attuale nella discussione della Chiesa, Ambrogio dice: ma vuoi togliere al pilota, vado due righe sotto, la speranza di arrivare alla meta ed egli vagherà incerto in mezzo ai flutti? Vuoi togliere al lottatore le corone? Questi giacerà inerte nello stadio. Togli al pescatore la capacità di catturare pesci? Egli cessa di gettare le reti. Come può dunque chi patisce la fame nella sua anima pregare Dio con vero impegno se gli spera di ottenere il sacro cibo? Come si può fare una penitenza se non si vede la meta del perdono? Se la meta è irraggiungibile, uno dispera di poter giungere alla meta. Quindi Ambrogio è da una parte convinto della necessità della penitenza, ma dall'altra parte questa penitenza è necessaria. Non basta una confessione a parole per ottenere la misericordia. Vorrei a questo punto leggere con voi questa preghiera prima di giungere a sentire gli altri personaggi di questo processo, che è la preghiera della confessione della colpa. Guarda anche a noi, Signore Gesù, affinché noi riconosciamo i nostri errori. Laviamo con le lacrime di pentimento la nostra colpa, meritiamo il perdono dei peccati. Concedimi, ti prego, le lacrime di Pietro, non voglio il tripudio del peccatore. Pietro pianse il suo errore e meritò di cancellare quello altrui. Proprio questa preghiera di Pietro, che merita di cancellare le nostre colpe, ci introduce a un altro personaggio in questo processo, dopo che abbiamo visto il peccatore, ed è la Chiesa. La Chiesa interviene come testimone in favore dell'imputato. La Chiesa è appunto raffigurata spesso nei commenti esegetici di Ambrogio come le sorelle di Lazzaro che pregano Cristo per la salvezza del peccatore, della morte di Lazzaro nell'episodio evangelico, o come la vedova di Nain che con le sue lacrime riscatta il figlio dalla morte. Così la Chiesa prega, così il vescovo Ambrogio sappiamo che pregava per i peccati dei suoi fedeli. Prega sperando nella salvezza del peccatore, ma la Chiesa nello stesso tempo è anche, per mandato di Cristo, ministra di una grazia, quella del perdono, che però è tutta di Cristo. Su questo Ambrogio è molto, molto severo contro quelli che vengono chiamati novaziani, cioè quelli che dicevano che c'erano alcuni peccati, alcuni secoli, due secoli prima di lui, che c'erano alcuni peccati che non potevano essere rimessi dalla Chiesa. E lui ripete quella frase che abbiamo letto poc'anzi, ma leva la possibilità di conseguire la meta del perdono. Il peccatore si dispera. Quindi Ambrogio si oppone contro queste due derive, da una parte una ritardare all'infinito il premio della penitenza. Il Signore Gesù, dice nel De Penitentia, è più offeso dalla severità dei suoi discepoli che dalla loro misericordia, ma dall'altra è convinto che una penitenza poco sommaria serve a niente, perché se non cambi il cuore, se non cambi la coscienza del peccatore, si finisce con l'assecondare il male che il peccatore compie. Allora la Chiesa è ministra di una grazia in cui noi prestiamo la nostra opera di ministri, ma il valore dei sacramenti, scrive nel De Spiritu Sancto, dipende da te, Signore. Visto brevemente il ruolo di questa testimone che è la Chiesa, siamo giunti al verdetto finale. Che cosa risponderà il giudice giusto, equo, moderato e clemente che è Cristo di fronte alla confessione della colpa e dopo aver sentito la testimonianza della Chiesa? Innanzitutto c'è un incrocio di sguardi. Come abbiamo letto nella preghiera prima, bisognerebbe, lo farò, un po' già l'ho fatto, andare a cercare tutte queste testimonianze di incontri di sguardi, incontri di lacrime, tra lo sguardo del peccatore e lo sguardo di Cristo, le lacrime di Pietro e le lacrime di Cristo. e proprio non si capisce quale viene prima, se le lacrime di Cristo per il peccato o le lacrime del peccatore di fronte al giudizio e di conseguenza le lacrime di Cristo che sono già lacrime di perdono. Se tu ci guardi, cantiamo nell'eterne rerum conditor, svaniscono i peccati e la colpa è disciolta dal pianto. Sentiamo la preghiera detta sopra, ma i brani veramente sarebbero tanti. E una mia scoperta che vi comunico così, cioè da non diffondere perché ancora andrebbe approfondita, il famoso motto del Papa, avendo misericordia di lui lo chiamò, viene proprio da Sant'Ambrogio, che poi è ripreso da Agostino in alcuni passi e poi a sua volta ripreso da Beda il Venerabile. Ma Sant'Ambrogio ha proprio questa espressione, li guarda con misericordia e poi li chiama, riferito a diverse situazioni di peccato. È molto interessante. Quindi questo sguardo con cui già abbiamo introdotto, c'è già tutto in questo sguardo, già si capisce come andrà a finire, non voglio tenervi sulle spine, in questo sguardo c'è il giudizio giusto del giudice. Il giudice giusto, con giusto giudizio, ha perdonato. Testo numero 5, a noi invece che siamo strettamente legati dalle catene ereditate, a noi che siamo in questa carne, numero 5, pagina 3, scusate, a noi che siamo in questa carne, che ormai schiacciata dalle conseguenze della colpa dei padri e assuefatta ai peccati, non era più capace di tornare a galla, a noi, come giusto, ha perdonato. Un altro episodio che Ambrogio commenta spesso è quello del buon ladrone. Io sono ingiustamente sulla croce, io sono giustamente sulla croce, tu sei giustamente sulla croce. Giudizio, oggi sarai con me in paradiso. Testo numero 6, dalla seconda riga, anche se fossi il più malvagio e il più abominevole di tutti i peccatori, diventerei subito libero al comando di lui, che in un solo istante strappò al supplizio quel condannato colpevole di brigantaggio e lo collocò nel suo regno. Ma perché Dio perdona di fronte a questa confessione di colpa e di fronte all'intercessione della Chiesa? Innanzitutto perché rispetto alla legge pagana e rispetto alla legge giudaica, il suo giudizio non applica astrattamente una legge, ma guarda alla fede del peccatore. C'è un passo di Ambrogio che non leggo, quello il settimo, in cui dice quanti giudizi possono essere mistificati. Quanti processi non colgono la coscienza? O in un altro passo, l'ottavo, che non leggo neanche, lui dice come la legge può non guardare alla coscienza del peccatore. Ma conclude, leggo solo l'ultima frase, la legge considera il merito, la grazia guarda la fede. Quindi la misericordia fa un passo in avanti rispetto alla giustizia perché ha questa capacità di guardare la coscienza del peccatore e di giudicare la coscienza, cosa che le leggi non riescono a fare. Ma poi, questo detto in negativo, come la misericordia è superamento di una concezione di giustizia, ma poi in positivo possiamo comprendere perché la giustizia è misericordia. E perché, come dice in un passo Ambrogio, la misericordia è Cristo. Perché? Cristo, per capire questo, dobbiamo recuperare quella definizione di giustizia che abbiamo detto sopra. Cos'è giusto? Non cercare il proprio, ma mettere il proprio a disposizione del bene comune. Non tenerlo per sé egoisticamente. In questo senso, nel giudizio che abbiamo descritto, Cristo è giusto, l'abbiamo detto al primo punto, perché non cerca il suo interesse, ma l'obbedienza al Padre. Il peccatore è giusto. Perché è giusto? Perché riconosce la propria colpa. Ed è giusto perché confessa Dio come l'unico giusto. E il Padre, che risponde col perdono, è giusto perché solo Dio può perdonare, lo giustifica come Dio. Ed è capace di fare giustizia al peccato senza uccidere il peccatore, cosa che la legge non riesce a fare. Riesce a guardare alla coscienza del peccatore e a salvarla, condannando il peccato. Questo giudizio giusto ha un nome, si chiama misericordia. Allora la giustizia non è buttata via, ma la ruota della giustizia, come dice nel testo 9 a pagina 3, corre dentro un'altra ruota, dentro la ruota della grazia. La riga sotto, corre la legge all'interno della grazia e l'osservanza della legge sta dentro la corsa della misericordia divina. Come a riassumere, no? Ambrogio, ve lo dicevo, non faceva queste conferenze noiosissime come sto facendo io, ma era capace di comunicare con delle immagini potentissime. E ho trovato in vari luoghi che questo rapporto tra la giustizia e la legge, la giustizia e la misericordia, lui la comunica con tre immagini: il fuoco, la luce e l'olio. Il giudizio è il fuoco che purifica il peccato, non il peccatore. Purifica, brucia via il peccato attraverso la penitenza. La luce chi è? La luce è Cristo, che come illumina il peccato e fa sorgere la vergogna, non cito tutti i passi, vi dico i concetti, come fa sorgere la coscienza del peccato e la vergogna, nello stesso tempo però illumina. Lui è il sole di giustizia, rischiara, e l'olio è la misericordia, quell'olio con cui il samaritano viene ferito, quell'olio che viene effuso dal costato di Cristo, quell'olio è proprio, c'è questa espressione ricorrente in Ambrogio, è l'olio della misericordia. Ho un'indecisione se leggere il testo 9 no, o leggere la preghiera, ma vi leggiamo il testo 9, la preghiera, che vale come una preghiera, perché racconta proprio della croce e riprende proprio quello stile ambrosiano che abbiamo letto anche nella prima citazione sulla misericordia, del paradosso, del mostrare come lui che era in alto si è fatto e disceso in basso, lui che era primo è stato ultimo. Cristo appeso alla croce in quell'albero di tentazione versava lacrime sul popolo per lavare i nostri peccati e dalle viscere della sua misericordia spandeva unguento, diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Allora dunque, appeso a quell'albero, fu punto dalla lancia e ne uscì sangue ed acqua più dolci d'ogni unguento, vittima gradita a Dio, spandendo per tutto il mondo il profumo della consacrazione, e come un balsamo dall'albero. Allora Gesù, trafitto, sparse il profumo del perdono dei peccati e della redenzione. Infatti, diventato uomo da verbo che era stato ben limitato ed è diventato povero, pur essendo ricco, per arricchirci con la sua miseria. Era potente e si è mostrato come un miserabile, tanto che Erode lo disprezzava e lo derideva. Sapeva scuotere la terra, eppure restava attaccato a quell'albero. Chiudeva il cielo in una morsa di tenebre. Metteva in croce il mondo, eppure era stato messo in croce. Reclinava il capo, eppure ne usciva il verbo. Era stato annullato, eppure riempiva ogni cosa. È disceso Dio, è salito uomo. Il verbo è diventato carne, perché la carne potesse rivendicare a sé il trono del verbo alla destra di Dio. Era tutto una piaga, eppure ne fluiva unguento. Aveva la voce di uno scarabeo, eppure lo si riconosceva Dio. Qui si vede la misericordia, il suo radicamento nella croce e la sua profonda giustizia dell'essere come unguento. Nell'ultima parte, molto più celere, vorrei proprio gli ultimi 8 minuti che mi sono rimasti, vorrei parlare degli effetti della misericordia, descrivendo appunto cosa accade una volta che c'è stato questo giudizio di misericordia. Il primo effetto è la festa del perdono. Lo descrivo così perché Ambrogio ha delle espressioni bellissime di questo padre misericordioso che scalpita, corre incontro al figlio come l'amato del Cantico dei Cantici. Ci sono ben 3 passi dell'opera ambrosiana che riprendono questa citazione, del come il verbo che scalpitava per incarnarsi, per salvare l'uomo, così il padre scalpita per correrti incontro. In tutta la casa risuona quel profumo di misericordia, quella musica, lui dice, di perdono. Nella citazione, non so se in questa citazione, non in questa citazione, il numero 1 a pagina 4, ma in un'altra del Vangelo secondo Luca. se poi volete vi do riferimento. E la casa, allegoria per della Chiesa, la casa dove il Figlio viene accolto, è una casa di peccatori, tutti radunati, dove non ci si sente più stranieri ma ospiti e concittadini e familiari dei Santi, riprendendo l'espressione di Paolo. È una casa dove si leva il canto di ringraziamento di Davide, insomma è una casa di festa, perché nessuno è escluso dal perdono, nessuno. Ci sono dei passi in cui Ambrogio dice, neanche Giuda. Beh, ma se lui avesse avuto fede si sarebbe potuto salvare. Lascia aperta la questione, perché nessuno è escluso dal dono della misericordia se uno con sincerità confessa il proprio peccato. Quello che dicevamo prima, di Giuda non sappiamo. O di altre volte dice di Giuda no, perché non ha confessato la propria colpa. Rimane aperto. Ma poi chi riceve questa festa, questo dono di misericordia, è misericordioso come il Padre vostro. Qui ci giunge utile quell'osservazione che facevo all'inizio, che ai tempi di Ambrogio misericordia voleva dire anche fare l'elemosina, lo stesso termine. E quindi chi riceve misericordia, fa opere di misericordia. Leggo il testo 2, chi perciò viene lavato fino in fondo dalla sua ingiustizia, terza riga, viene purificato anche dal suo peccato e depone quell'abitudine al peccato che si era radicata nei suoi sentimenti e nei suoi costumi, abbandona per sempre questa sua disposizione interiore, viene lavato completamente da ogni abitudine all'ingiustizia e alla malvagità, che è il male peggiore, viene quindi anche purificato dall'azione peccaminosa, che è il male minore. Il perdono del peccato, lui dice, è la cosa minore, ma la cosa più grande è che l'uomo venga rinnovato in quella sua coscienza che doveva essere salvata dal giudice giusto misericordioso. E da questo essere rinnovati nel cuore, nella disposizione interiore, nelle intenzioni, nasce l'invito a essere misericordiosi come il Padre nostro. Perché c'è un altro testo bellissimo, il numero 3, che non leggo, noi eravamo come delle isole per i nostri peccati, ma Cristo, perdonandoci, ci ha rimesso in connessione, ha riaperto i porti. E quindi nasce un sistema di misericordia tra di noi, un invito a perdonarci, e qui gli esempi sono tanti, soprattutto dal suo epistolario, quando invita un padre ad essere misericordioso col figlio che si è sposato senza il suo permesso, quando parla con un giudice sulla pena capitale, sono dei pezzi molto interessanti che approfondirò sicuramente poi nel mio studio, quando parla con Teodosio naturalmente sul fatto di essere misericordioso con chi aveva distrutto Callinico, o anche quando impone un cammino di penitenza a Teodosio riguardo alla strage di Tessalonica. Però non mi fermo su queste cose, ma una cosa importante, questa misericordia che nasce dal perdono è diversa dalla liberalitas pagana, esaltata anche da Cicerone. Perché dice Ambrogio, nella liberalitas al centro sei tu, è il tuo merito, è il farti vedere davanti agli altri. Invece, richiamando la vedova al tempio, ciò che conta nella misericordia è la fede. Solo se sono compiute con la fede le opere di misericordia possono contribuire a sciogliere le catene della colpa. Quindi ancora questo criterio della fede. E l'ultimo punto, una misericordia sociale. Cosa vuol dire? Che chi viene perdonato, chi ha il cuore rinnovato, chi compie atti di misericordia pieni di fede, porta con sé un sistema fondato non sull'obbligo, ma sul comando, non sull'autorità, ma sull'attrattiva, dice nel testo 4 che non leggo. Allora nasce un modo di essere attivi nella società di fronte alle urgenze sociali dei poveri e anche dei barbari che mettevano in prigionia alcuni romani, insomma certi atteggiamenti di attenzione sociale che mostrano una concezione di giustizia che è piantata in terra ma fiorisce in cielo. Io do in prestito al povero, ma chi mi deve restituire non è il povero, ma Cristo. Insomma, è tutto il lungo capitolo dell'etica sociale di Ambrogio, che è del tutto interessante, ma secondo me bisogna sviluppare che nasce da questa concezione di misericordia, in cui il Padre ci ha dato largamente, e noi restituiamo con gratitudine al Padre che ci ha dato gratuitamente. Perché un merito privato, dice Ambrogio, nell'esposizione del Salmo 118, ha sempre una ricaduta pubblica. Da tante virtù personali possono nascere una serie di azioni sociali che portano con sé una dimensione di misericordia. Da qui anche guardare in modo diverso la pena di morte. creando una differenza tra atto punitivo e atto repressivo. Tirando delle conclusioni da questa lunga attraversata lungo il tema della misericordia e la giustizia, cosa possiamo vedere? Ambrogio, mi sembra chiaro, è un profeta di misericordia nella Milano del suo tempo, ma avanza questa, potremmo dire, questa sfida nei confronti della cultura pagana in cui era immerso, che la misericordia è la vera giustizia. Se la giustizia è non tenere qualcosa per sé, ma dare agli altri, il Dio veramente giusto è il Dio misericordioso rivelato in Cristo. È giusto da parte del peccatore riconoscere il proprio peccato davanti a Dio, ed è giusto da parte di Dio, di fronte alla fede dell'uomo che confessa con fede e con amore le proprie colpe, è giusto perdonare. La giustizia non attribuisce semplicemente a ciascuno il proprio, ma pensa sempre al bene dell'altro. Seconda conclusione, abbiamo notato che questa dinamica di giustizia e misericordia è solo comprensibile all'interno di un processo in cui c'è un'azione di Dio, una risposta dell'uomo, un giudizio di Dio, una testimonianza della Chiesa. Spesso Ambrogio viene accusato di usare toni abbastanza cupi, questa coscienza che ci accusa, questo libro aperto delle colpe, e spesso viene detto, Agostino nei suoi toni cupi sulla predestinazione prende proprio d'Ambrogio, da questa tendere sul peccato, sullo sdegno di Dio, sulla punizione. No, questi toni cupi sono soltanto il momento di un processo che è tutto teso a invitare l'uomo alla confessione della colpa, alla sua confessione di fede. Anzi, potrei avanzare questa prima conclusione provvisoria, che la posizione di Ambrogio rispetto a quella agostiniana in cui l'uomo è quasi schiacciato dalla misericordia di Dio è una misericordia che lascia un'attesa alla libertà dell'uomo di confessare la propria colpa con fede. Questo in Agostino si trova di meno, questo spazio lasciato alla penitenza, alla libertà, che risponde a un invito di Dio che sta prima. E la terza conclusione ho un po' mescolato le ultime due conclusioni, scusate, preso dall'agitazione, ma è appunto la seconda e la terza conclusione, volevano dire, non sono toni cupi angosciati, ma in realtà è all'interno di un processo ed è sempre dentro un cammino di fede. Dalla fede dell'emorroissa scaturisce il perdono e sempre al centro c'è questo spazio lasciato alla fede. Concludo con l'ultima citazione in cui, riprendendo l'esempio della vedova che butta nel tempio solo le due monete che ha, mentre i ricchi per farsi vedere buttano tutto quello che hanno, Ambrogio dice, queste due monete cosa sono? Sono la fede e la misericordia. Al primo posto sta la fede, testo numero 6, pagina 4. Al secondo la misericordia. La misericordia è preziosa solo se accompagnata dalla fede. Senza la fede è spoglia, senza la fede è insicura. E la fede il sicuro fondamento di ogni virtù. Beato dunque chi pensa alla miseria e alla povertà di Cristo, che da ricco che era si è fatto povero per noi. Ricco nel suo regno, povero nella carne, perché ha preso su di sé questa carne da poveri. Cerca dunque di penetrare il senso della povertà di Cristo, se vuoi essere ricco. Cerca di penetrare il senso della sua debolezza, se vuoi ottenere la sua salute. Cerca di penetrare il senso della sua croce, se vuoi non vergognartene. Il senso della sua ferita, se vuoi sanare le tue. Il senso della sua morte, se vuoi guadagnare la vita eterna. Il senso della sua sepoltura, se vuoi trovare la resurrezione. Abbiamo visto prima Cristo, da primo si è fatto ultimo, dobbiamo guardare questo suo essersi fatto ultimo se vogliamo essere perdonati. E penso che Ambrogio non lo sapeva e neanche noi forse lo sapevamo, perché la storia viene scritta pian piano, che dopo un anno della fede, la fede viene per prima, abbiamo un anno della misericordia. Veramente Ambrogio ci legge ancora oggi con una profondità che non ci saremmo mai aspettati e penso che neanche i papi, essendo due diversi, sapessero. Concludiamo con la preghiera, purifica la mia coscienza dei miei pensieri occulti, perché anche io, che fino a poco fa sono stato immondo, oramai, grazie alla tua misericordia, sono diventato mondo per mezzo della fede. Grazie. Adesso, al di là degli applausi, mi sa che c'è qualche domanda.
È vero che ha fatto bello, 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 anche perché tanti aspetti che poi erano ricondotti a unità, per usare la tua immagine, passaggio, siamo usciti proprio fuori bene dal Mar Rosso e siamo arrivati alla terra promessa, ma se andrai avanti a raccogliere materiale viene fuori bene. Oh, bello quello che ha fatto lui, perché anche bello Ambrogio, il quale ha superato i papi di anticipati, benissimo anche quello, a me va bene. Domande da sotto o da sopra? Da sotto siete voi, da sopra vediamo di ascoltare. Potete cominciare da sopra. Stanno riflettendo. Allora, non è obbligatorio, eh. Visto che
come si
sono così, la sentono, vero?
No, mi ha molto colpito un'associazione. Quando leggevi il brano in cui si mette al centro il Cristo crocifisso e l'effusione del suo unguento, no?
Sì.
Pensavo al tema caro di Ambrogio dell'essere profumo di Cristo per Dio, così che mi veniva da pensare che questo profumo che l'anima credente rivolge al Padre, il profumo di Cristo, è il profumo della sua misericordia. Può essere?
Sì, sì, l'idea proprio è che tutta la casa si riempì di quell'odore che troviamo qua, in cui associa la scena dell'unzione di Betania alla crocifissione, si ritrova anche nel Vangelo, nel commento al Vangelo secondo Luca, mi sembra, comunque in un pezzo, in un brano in cui commenta la parabola del figlio il prodigo, in cui dice anche lì tutta la casa si riempì del profumo della misericordia. Quindi questa idea dell'unguento si collega anche all'idea del profumo e a sua volta all'idea della misericordia, perché anche adesso mi viene in mente, quando lui parla dell'elemosina, parla anche lì di questo portare il profumo di Cristo, di questo portare l'elemosina. Quindi sicuramente è un'associazione da andare a cercare nella sua opera ed è molto appropriata.
Volevo chiederle se lei ha parlato di misericordia legata al perdono. Nell'esperienza concreta di noi esseri umani, quindi in tutta la nostra fragilità, visto che il perdono comunque, quindi credo anche la misericordia, cioè diventare l'essere misericordiosi, chiedendo questa grazia al Signore, perché non può essere nostra, ma è un dono che ci viene dato da Dio, se l'attenzione da parte degli esseri umani a questa apertura a Dio possa essere già considerata misericordia.
Se questa
tensione, cioè se io la misericordia la ricevo per grazia di Dio, divento misericordioso per grazia di Dio, la tensione a questa apertura è già, cioè se io tendo ad aprirmi al Signore, a pregare il Signore perché mi renda misericordioso, è già, può essere già considerato tale o no? Perché non sempre nella vita quotidiana, nel vissuto di ognuno di noi è così scontato, così facile, perché un
Sì, sì, innanzitutto bisogna andare all'origine. La misericordia, come dicevo in passaggio, rinnova completamente l'uomo. Non c'è peccato di fronte a cui la misericordia di Dio si possa arrestare, se non, dice Ambrogio, il peccato contro lo Spirito Santo, per fedeltà al Vangelo. Quindi lui deduce, in un passo del De Spiritu Sancto, neanche il peccato contro la carne del Verbo può essere, anche il peccato contro la carne del Verbo può essere perdonato. Quindi non c'è peccato se riconosciuto con fede, di cui si chiede perdono, che non possa essere perdonato. Questo stesso perdono mette nel cuore una disposizione a fare del bene. Appunto, in questo suo senso, solo in questo senso, quello che diceva lei, la tensione, come usava questo termine, a farsi perdonare, a chiedere perdono, già mette dentro di noi la forza che ci spinge a perdonare. Però Ambrogio è proprio, mi sembra, l'uomo, col suo pragmatismo latino, del non automatismo. Non c'è un automatismo della grazia, non c'è un automatismo del male e neanche del bene. Quindi se uno legge il De Nabute, il De Tobia, il De Elia, cioè le sue opere più sociali, se così possiamo dire, si vedono come c'è una forza che l'uomo deve fare su di sé per essere misericordioso, un invito pressante ad assecondare quella grazia e a non ributtarla nel peccato. Per cui quell'episodio che raccontavo dell'Epistola 20 dell'uomo che deve riaccogliere il figlio che si è sposato, gli dice: tu hai fatto bene a non accoglierlo immediatamente, perché anche il nostro Padre che è buono nei cieli non ci perdona senza che noi riconosciamo la colpa, però adesso imita il Padre buono che è nei cieli, non ti ostinare in questa tua durezza. Insomma, non so se, come si dice qua da queste parti, gliela mette giù bene per non essere a sua volta lui troppo duro con quest'uomo, però c'è un invito a essere misericordiosi, fattivo, pratico, quindi non è automatico.
Ecco, negli ultimi tempi si parla tanto, no, di questa misericordia, ci si riempie anche la bocca di questa misericordia, perché adesso c'è questo giubileo della misericordia, quindi tutti dobbiamo essere misericordiosi, è giusto, però lei ha parlato anche di giustizia. Secondo mio pensare, in parte deve esserci anche una giustizia, per non una giustizia, un tribunale, come si parlava prima, per arrivare a questa misericordia, perché almeno penso che l'uomo, come si dice, quando succede qualcosa di violento e poi chiedono: lei ha perdonato? Io queste domande qua a bruciapelo, perché non si può perdonare dall'oggi a domani, c'è un passaggio, c'è un cammino, c'è un cammino anche doloroso e profondo per arrivare, perché penso che dire ti ho perdonato così non possa essere vero, a meno che uno proprio, non so, un santo, non so, ci saranno state, ci sono queste persone. Però
lei, la ringrazio, andiamo più sul piano cosa abbiamo tratto da questa lezione. Penso che appunto noi sempre contrapponiamo lassisti e rigoristi, no? Chi perdona troppo, chi perdona poco, anche tra i confessori si creano queste due scuole. Invece Ambrogio dice: ma forse è più difficile un'altra cosa, né essere lassisti né essere rigoristi, ma mettere il peccatore nelle condizioni di fare un cammino che lo porti alla misericordia. Cos'è più facile? È la cosa più difficile, perché è molto difficile dire un no, molto facile dire un no, molto facile dire un sì, e disinteressarsi del peccatore, del colpevole. Invece entrare in processo col peccatore forse richiede tutto un coinvolgimento di sé, come quello che ha avuto Cristo con noi. Questo è quello che io ho imparato per me, no, da leggendo questi testi. È la cosa più difficile, ma è la vera misericordia, secondo Ambrogio, e io lo sposo in tutto in questo.
Si accenna anche che questo pensiero che hai detto adesso in chiusura è il pensiero più limpido e autentico di Papa Francesco. l'ho sentito enunciare come il suo pensiero, tu me lo enunci come il pensiero di Ambrogio, non è che me ne dispiace. Non
dovremmo farglielo conoscere, allora. Magari già lo conosce.
Allora, fanno cenno le...
Dobbiamo pregare.
Monache, no? Che possiamo anche celebrare i Santi Vespri. Grazie ancora.
Grazie a voi.